storie fantastiche che sono in questo libro. E tra l'altro anche, perdonami, anche l'impaginazione è molto agevole, quindi anche per i ragazzi, per i giovani, è veramente ben fatto, diviso per capitoli, non è il solito mattone, come dice, guarda, interessante, però guarda, molto bello.
Io ho fatto una scelta, cioè se io avessi dovuto scrivere un libro intero su una di queste 12 storie, probabilmente arrivato a 50 pagine non avrei più saputo cosa dire, e soprattutto, ammesso e non concesso che fosse arrivato alla fine, il lettore dopo 50 pagine avrebbe chiuso il libro. Invece, se, a mio modo di vedere, fare capitoli di 20 pagine poteva in qualche maniera anche attirare il lettore, ecco, senza... Che poi io ho trovato gente che ha detto, sai, è stato bello anche in estate, perché leggevo due capitoli, poi ero impegnato per alcuni giorni e tanto lo riprendevo con il capitolo successivo, perché io difatti lo dico, non c'è nessun legame fra un capitolo e l'altro, è proprio, sono storie fine a se stesse tutte, però alla fine, ripeto, non costringono il lettore a degli sforzi sovrumani.
Non serve il segnalibro, anche per i giovani che sono abituati, più giovani, perché mi hanno detto che sono giovane ufficialmente, quindi perfetto, per i più giovani abituati allo scrolling, no, dei social, dai, qualche 20 pagine si leggono senza problemi. Senti, abbiamo parlato di mondiali, Stefano, mondiali è una parola che è legata alla nostra nazionale, fa un po' strano ultimamente, no, perché è un po' che manchiamo. E io qualche anno fa ho avuto il grande onore di ospitare un tuo pezzo su una rivista che curavo per il club per cui lavoro, e ti chiesi il parallelismo, comunque una tua analisi ovviamente da giornalista, ma da occhio attento, esperto, che ha anche, come dire, lavorato, visto come sono cresciuti altri paesi rispetto all'Italia per quanto riguarda l'attenzione ai settori giovanili, no? Che poi ovviamente sono le radici di quello che sarà il calcio in generale, lo sport del futuro. Tu mi feci un bellissimo racconto, raccontando la Germania. La Germania, tu parlassi con Oliver Bierhoff, che ai tempi, non credo lo sia ancora, era il direttore tecnico di tutte le nazionali, di come loro ripartirono da zero dopo l'Europeo del 2000, in cui uscirono malissimo, e poi invece nel 2014, insomma, il trionfo. Quindi hanno avuto già nel 2010 si era vista un cambiamento nel calcio tedesco, no? Meno rude, passami il termine, un po' più tecnico, e arrivò con la vittoria. Più o meno Germania e Italia hanno avuto un parallelismo simile, perché nel 96 la Germania vince gli europei e a metà anni 90 il calcio italiano era comunque ai massimi splendori ancora. Poi loro sono cresciuti, a noi è mancato qualcosina per dare continuità quantomeno.
Sì, intanto ti riferisci appunto al 2014, poi non è che le cose siano andate gran bene per il calcio tedesco, perché reduce da una serie di grandi manifestazioni con eliminazioni al primo turno, al massimo agli ottavi di finale, è andata un po' meglio, anzi decisamente meglio all'europeo, perché insomma il quarto di finale con la Spagna, a mio modo di vedere, è stata forse la vera finale, non a caso decisa da un gol al 119esimo, insomma dopo un rigore che l'UEFA stessa ha ammesso che c'era e non fischiato a favore dei tedeschi. Sì, loro toccarono il fondo nel 2000 e decidero di puntare sui settori giovanili, creando questi centri di formazione sparpagliati sul territorio, credo più di 500, soprattutto da posizionare lato lontano dai grandi club, cioè, perché chiaramente se sei a Monaco il Bayern con la sua rete di osservatori, il suo settore giovanile, qualcosa produce, ma se sei in una zona della Foresta Nera piuttosto che dello Schleswig-Holstein, dove non hai vicino, allora... Ho fatto l'esempio, credo, di Toni Kroos. Toni Kroos è passato da questi centri di formazione perché lui viveva in una zona dove non c'erano grandi club. Sì, sono stati bravi, lungimiranti, si sono presi del tempo, perché appunto nel 2010 già erano una quasi realtà. Poi la Germania aveva in più anche il discorso della multietnicità, no? E anche quella è una cosa che poi ha subito delle picconate non da poco, perché uno dei simboli di quell'etnicità è Mesut Özil. Poi insomma se n'è andato sbattendo la porta, ecco, diciamo, e ci sono state anche delle cose che hanno avuto poco a che fare con il calcio, vedi anche insomma certi legami con Erdogan e via discorrendo. Però sì, la Germania ha saputo rialzarsi, l'Italia non lo so, l'Italia ha vinto un europeo nel 2021, non dico quasi casualmente, però in maniera inaspettata direi. Anche se poi il suo cammino, ragazzi, abbiamo fatto fuori il Belgio, la Spagna, in finale l'Inghilterra, insomma è stato fiori, sì, però quasi senza accorgercene, e soprattutto non siamo stati capaci di gestire l'onda di questo successo, perché pochi mesi dopo siamo riusciti nell'impresa titanica di farci battere in casa dalla Macedonia del Nord nella semifinale del playoff per andare al mondiale, insomma. Quindi veniamo da due mondiali a cui non abbiamo preso parte. Io mi auguro che si vada a quello del 2026. Non sarà semplicissimo, anche se saremo testa di serie, perché sarà un mondiale a 48 squadre, con 16 squadre in più, però l'Europa ha avuto solo 3 posti in più. Quindi insomma ci sarà da sudarselo questo posto al mondiale. E comunque vadano le cose, l'ultima Italia ha fatto il mondiale nel 2014, la prossima, nella migliore delle ipotesi, nel 2026. Sono 12 anni, vuol dire una generazione di calciatori ha perso l'opportunità di andare al mondiale, perché troppo giovane nel 2014, troppo vecchia nel 2026. I segnali ci sono, perché con le nazionali giovanili stiamo facendo non bene, benissimo, poi però l'ultimo gradino diventa in realtà una montagna da scalare, perché trova tu il posto nelle prime squadre. Cioè, fai spazio ad un giovane di 19-20 anni, che poi, se pensiamo che la Miglia Mann ne ha 16, voglio dire 17, quindi trova tu posto ad un giovane, no? Perché noi si preferisce il tutto subito. Quindi, siccome il presidente chiede all'allenatore di vincere, allora l'allenatore dice: vabbè, allora mi prendo il trentenne, è fatto e finito, scafato, perché voglio vincere. 19enne aspetta, e intanto gli anni passano, e intanto Calafiori è andato in Inghilterra, dove ha trovato subito spazio. Bisognerebbe consentire ai giovani di sbagliare, ma non lo si consente, perché dopo due sconfitte l'allenatore è il primo a rischiare, e quindi siamo sempre lì, insomma. Io penso che oggi come oggi l'Italia abbia un'ottima nazionale, per quello che ha fatto vedere nelle partite della Nations League, in particolare quella vinta in Francia è stato un capolavoro. Però se andiamo indietro di 4 mesi, insomma, l'europeo, meglio stendere un velo pietoso.
Credi che, guardando, affrontando, seguendo anche altri sport, credi che la tematica legata ai giovani, che nel calcio spesso vengono fatti giocare magari perché c'è la famosa regola del minutaggio, Serie C, oppure insomma tenuti in disparte perché non ritenuti pronti, credi che anche in altri sport sia così il ragionamento, oppure c'è più coraggio? Ma neanche coraggio, cioè, se uno è bravo fa, se no deve maturare.
Ma io mi vedo spesso con degli amici che hanno un passato nella pallacanestro, e loro discutono del basket italiano oggi, e se tu vai a vedere i tabellini delle squadre di basket di Serie A, guarda quanti italiani ci sono, 1, 2, non di più. Quindi forse il basket è addirittura messo peggio del calcio. Non a caso la nazionale di basket, insomma, non è andata all'Olimpiade, e penso che nell'immediato futuro difficilmente ci andrà.
Hai citato i mondiali 2026, che saranno negli Stati Uniti, Canada e anche Centro America, Messico.
Sì,
sì, allora, è un po' mescolato. Perdonami, faccio questa domanda, scusate. Stati Uniti, c'è il collegamento col 94, rigore di Baggio, quindi c'è un po' di amar cord, ovviamente più amar che cord. Stati Uniti, che stanno proponendo sempre di più un calcio attrattivo, quantomeno dal punto di vista delle strutture e dell'entertainment, no? L'intrattenimento, il coinvolgimento. Poi magari dal punto di vista tecnico, non commento, però magari c'è, come dire, ancora attirano, cercano di attirare grandi o ex campioni, grandi campioni. Sarà un bello scontro lì, perché è un nuovo calcio che vuole imporsi con dei metodi, con delle dinamiche, con una grammatica diversa.
Ma sai, allora, negli Stati Uniti gioca Messi, no? Messi ha 37 anni. A me viene in mente Beckenbauer, Pelé, Chinaglia, che a fine carriera andarono a giocare nei Cosmos. Quindi mi verrebbe da dire, non è cambiato moltissimo, 40-50 anni dopo. Poi è vero che c'è un campionato vero, per carità, però guarda chi ci va negli Stati Uniti. Suarez, nuovo compagno di Messi a Miami, è coetaneo di Messi. Busquets, a sua volta a Miami, è coetaneo di Messi e di Suarez. Un po' diverso il discorso Arabia Saudita, perché in Arabia è vero che c'è andato Ronaldo a fine carriera, ma ci sono andati anche giocatori che non sono a fine carriera, perché Milinkovic-Savic è un 96, l'anno scorso aveva 27 anni. Ragazzi, nel pieno della carriera tu vai in Arabia Saudita, ma come lui altri, uno spagnolo addirittura che aveva fatto l'europeo under 21 e che sembrava dovesse andare al Napoli, e lui via, perché ti riempiono di soldi. Poi mi dicono che già quest'anno la cosa un po' stia cambiando, però ecco, il discorso, potrebbe avere più senso la politica degli arabi, perché ti portano, ti chiamano giocatori anche che non sono sul viale del tramonto. Negli Stati Uniti più o meno sì. Poi magari io dovessi scommettere un euro, lo scommetto sul calcio statunitense, perché così come la Cina, ho paura che anche in Arabia la bolla si sgonfi nel giro di poco. Insomma, lì c'è il fondo, no? PIF, che finanzia le quattro squadre principali e che apre i cordoni della borsa H24. Nel momento in cui, così come lo Stato cinese disse basta, se dice basta al fondo PIF, qualcosa cambia anche lì, insomma.
Stefano, ci siamo quasi, perché avevamo promesso un'oretta, quindi poi magari lasciamo spazio alle domande e curiosità. Adriano, una domanda devi farla, assolutamente, ci mancherebbe, perché la storia che avresti voluto raccontare tu, poi intanto ci racconterai anche come è stato fare una telecronaca senza voce, perché sei stato molto eroico. La storia che avresti voluto raccontare, quella che, o quell'evento a cui vorresti, che avresti voluto vivere, soprattutto da giornalista, partiamo da qui, dai, poi ci racconterai.
Ma se pensi che io avevo chiuso con 11 partite, già ne ho aggiunta un'altra, quindi sinceramente no, anche perché alcune partite, ne parlavamo prima, io le ho trattate nel libro precedente, quindi non è che io abbia in tasca un elenco di 50 partite, no? Quindi magari frugando ne potrei trovarne altre, però avendo scelto più o meno una partita per decennio, ho soddisfatto anche la mia curiosità.
Che tu avresti voluto raccontare.
Allora, sì, va bene, ok, cioè, va bene. Allora, a maggio c'è stato a Parma il Festival della Serie A e hanno chiamato 7 telecronisti di ciascuno, di emittenti diverse, c'ero io per la RAI e l'hanno chiesto anche a me. Io dissi, io avrei voluto commentare Italia-Germania 4-3, perché insomma quella è stata una cosa, già Gianni Brera la bocciò come partita, perché per lui fu una somma di errori. Però ragazzi, cioè l'emozione di quel... Io l'ho raccontato quel giorno e si sono messi tutti a ridere. Io avevo 8-9 anni e la partita si giocò a mezzanotte, ora italiana. La scuola era finita, quindi i miei mi dissero vabbè, puoi stare sveglio, dai. Mio padre lavorava, faceva il turno di notte e mia madre mi disse guarda, scusami ma io vado a dormire, chiamami quando fanno gol. Quindi durante i tempi supplementari io entravo e uscivo dalla stanza di mia madre, no? Per dire. Quindi ecco perché io avrei voluto commentare quella partita sicuramente. Poi sulla partita senza voce, vabbè, lì è una ferita ancora aperta, non, nel senso che mi hanno anche detto ma perché non hai rinunciato, non hai detto guardate io non ce la faccio. Intanto ero l'unico a Monaco e gli altri erano a Berlino, ma al di là di quello... Io quella mattina che mi accorgevo di non star bene, sono andato in farmacia, mia moglie medico mi aveva fatto avere delle indicazioni, avevo preso, ho fatto aerosol, antibiotici, di tutto, e stavo meglio. Dico, vabbè, non sarò al 100%, ma la posso fare, avevo fatto anche delle prove. Poi, nel pomeriggio, sono arrivato allo stadio con larghissimo anticipo e ho fatto la scelta peggiore che potessi fare, sono andato in sala stampa. Le sale stampa sono caratterizzate da un'aria condizionata mostruosa. Io però ero talmente preso, concentrato nelle mie cose, che non ci ho fatto caso. Sono uscito dalla sala stampa per andare in postazione e come nel gioco dell'oca ero tornato alla casella di partenza, cioè non avevo la voce. A quel punto però mancava tre quarti d'ora all'inizio. Cosa fai? E lì la frittata era fatta. Io so che purtroppo il mio direttore si è beccato una telefonata, una bella lavata di capo dall'amministratore delegato o dal direttore generale. Ho detto, che cacchio fate? Infatti ho detto, scusami, non avrei dovuto dire che un po' di esperienza ce l'ho di sale stampa, di partite, cioè. Però lì la mia ultima partita in un campionato, la mia ultima telecronaca in un europeo me la immaginavo diversamente.
Stefano, l'ultima da parte mia, tu hai citato Gianni Brera, hai però ricevuto una grande medaglia nella tua carriera, cioè una, come dire, un bel commento su un tuo libro da parte di Gianni Mura, un altro gigante del giornalismo. Ho letto un pezzo in cui tu racconti che lui ti contattò perché doveva parlare dei tuffi a Bolzano, quindi vi siete visti a cena e tu a cena gli accennasti del libro, so se l'hai ricevuto, sì l'ho ricevuto, nulla di più, e lui ti disse ne parlerò probabilmente sulla mia rubrica, e tu il giorno dopo sei andato, insomma raccontaci, bellissimo.
Però intanto la grandezza di Gianni Mura, appunto, un giorno mi chiama e mi dice guarda, lui faceva dei ritratti di sportive donne, no? E quindi aveva bisogno di indicazioni su due bolzanine, Antonella Bellutti e Tania Cagnotto, no? Ora gli dico: guarda, non ti preoccupare, Tania la seguo da sempre. Voglio dire, io, mi fa, io devo venire a Bolzano. Lui aveva una rubrica con la moglie, con Paola, di gastronomia, no? Sul venerdì di Repubblica, e ho in mente di andare in un locale di Bolzano. Per cui andiamo a cena, no? E così ne parliamo. Per cui io a cena gli racconto, gli dice: guarda, questo, bim, bum, bam, insomma, un po' di cose più umane che tecniche, no? E cioè lui come l'ultimo dei praticanti, no? Voglio dire che se. Come io a ruoli invertiti, io che chiedo a Gianni Mura, scusami, mi dici due cose? No, lui le chiede a me, dico, ma non è possibile, no? Una cosa del genere. E poi fece come sempre il suo grande articolo. No, a quella cena, poi che troppo non ce ne sono state altre, poi è successo quello che è successo. La cosa buffa, lui ha la moglie trentina, no? Della Valsugana, mi sembra, sì. Che l'ha conosciuta facendo, nella prima edizione della Marcia Longa, lui era stato inviato lì e la futura moglie faceva la hostess, no? E com'è come non è, venne a sapere che lei conosceva gli zii di mia madre, no? Di mia moglie, perdon. Ora io le dissi: sai Paola, forse tu ricorderai, e dissi il nome di questo zio. Certo, ma io mi ricordo ancora di più la sorella, che era mia suocera, no? Che io non ho mai conosciuto perché, ma, cioè, lei era amica della moglie di della madre di mia moglie, insomma. Quindi è una cosa di quella sera, conservo una serie di cose. Poi lui mi dice: sì, no, il tuo libro, forse scriverò qualcosa, vediamo. E poi scrisse delle parole che forse neanche mia madre avrebbe scritto, insomma, ecco, quindi veramente bellissimo.
Grazie a Stefano Bizzotto, un grande applauso ovviamente. Adesso spazio le domande. Allora, io adesso cedo il microfono. Prego, ci mancherebbe. Io ho conosciuto anche Gianni Brera. Ho fatto in tempo a conoscerlo. Io lavoravo alla Gazzetta dello Sport. C'era un Inter Roma e c'erano tre tedeschi nell'Inter e due nella Roma. Era l'anno che portava i mondiali del 90. E mi mandarono per intervistare i tedeschi. Lì era pieno di colleghi tedeschi. Stavo parlando con uno di loro. E sento alle mie spalle una voce che mi dice: scusi, la sua parlata tedesca di che land è? Di che regione è? Ed era Gianni Brera. E io gli dica, tipo Fantozzi, no? Mi dica. E fu un'emozione enorme anche quella. Io ho fatto in tempo. Vabbè.
Ah, è inciso, forse c'era anche Adriano in una partita, in post partita del Chievo-Verona, il Bentegodi, ti ricordi che c'era Gianni Mura, noi lo sentimmo dettare un pezzo, fu un tuffo nel passato che non abbiamo vissuto.